Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattina.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero in quei giorni e non riferirono a nessuno a ciò che avevano visto.
La domenica della trasfigurazione è la domenica di un passaggio necessario per tentare di cogliere come il percorso quaresimale sia una straordinaria possibilità di fare conoscenza di un Dio che in Cristo si fa amore per ciascuno di noi, si rende compagno della nostra storia, si rende partecipe delle nostre gioie e delle nostre sofferenze e ci propone un percorso con Lui dal primo giorno in cui è entrato nella nostra storia. Seguitemi, chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce, mi segua. E in questo percorso sconvolgente d'amore di un Dio che si dona a fare scoperte inaspettate. Giacomo, Giovanni e Pietro siamo noi dietro al Maestro. Siamo quelli che ricevono una rivelazione, un Dio che svela il suo volto. E noi sappiamo dal Salmo che l'incontro con il volto di Dio significa l'incontro con la strada maestra della nostra vita. Mostrami il tuo volto e io sarò salvo. Considerate con me quello che è successo quel giorno sul monte Tabor. Consideratelo per un attimo e tentiamo di capire quanto quello che è avvenuto lì riguarda la nostra vita. Paolo, che noi abbiamo ascoltato nella seconda lettura, ci dice: badate bene, sappiate che il Signore ci ha scelto con il suo amore, anche se dobbiamo fare l'esperienza della croce, anche se a volte dobbiamo sperimentare il limite nella nostra vita, sappiate che però verrà un giorno in cui noi, amati da Lui, in ragione dal suo amore, saremo tutti trasfigurati. È una prospettiva straordinaria che si inserisce in una promessa. Da quella stessa promessa, nello stesso giorno in cui Dio crea il cielo e la terra e vide che aveva fatto una cosa bella, una cosa buona, dallo stesso giorno in cui, benché Lui avesse fatto una cosa buona, gli uomini hanno preferito andare lontano, via dalla sua casa. E Lui li ha cercati e li ha rincorsi perché potessero ritornare al sentiero dell'armonia. Il libro della Genesi ci fa vedere un Dio che scende a patti con Abramo, con noi, e fa questo strano rito dell'alleanza, cosa tra uomini, di uomini con uomini. Anche Lui si veste di umiltà e passa come colonna di fuoco attraverso l'animale squartato, che era segno dell'alleanza, no? Abramo deve passare in mezzo agli animali, poi deve passare Dio, per dire: io ti faccio una promessa, io ti darò una terra. Per Abramo era quel triangolo che si muoveva sulle coste dell'Asia Minore, Israele, ma dietro quella promessa c'è una terra per tutti quanti noi. Quello che appunto ha detto Paolo, avremo un futuro trasfigurato. Andiamo innanzitutto a risolvere le parole, perché le parole sono le porte che ci introducono nei fatti. Nomina sunt symbola rerum, le parole svelano la potenza dei fatti. Bene, la figura o è sfigurata o è trasfigurata. E la figura è quella che ti ripropone e ti lascia entrare all'interno della verità. È la prima porta della conoscenza. Ognuno di noi ha la propria figura. Tant'è vero che se poi è una figura copiata è una controfigura, se è ironica è una controfigura di te stesso. Ma la tua figura, in ragione della sofferenza, può rimanere sfigurata, può avere cioè una esperienza di mutamento doloroso, e quel mutamento doloroso è lo sfigurare la tua armonia. Un uomo che soffre, un uomo che deve fare i conti con il limite, un uomo che vive la solitudine, lo si legge in faccia, il suo volto è sfigurato. Un volto invece che riesce a vedere la luce oltre e si riesce a lasciare inebriare dalla luce, certo è solare se è nel tempo che noi vogliamo descrivere la sua apertura, i suoi toni positivi, ma se è oltre quel andare oltre il tempo, andare oltre la storia, trasportare se stesso dalla condizione attuale a quella futura, vincere i luoghi prigionieri del tempo e del dolore, e allora quell'uomo non sarà più figura soltanto, ma sarà trasfigurato. La sfigurazione è figlia del dolore, la trasfigurazione è generata dalla resurrezione. Ecco perché Paolo dice: il nostro futuro è quello di essere trasfigurati. A tutti sarà dato un territorio. Abramo voleva Israele, io voglio una terra trasfigurata, la mia, la vostra, è questa quella che sogno. Ed è per questo che Gesù è venuto nel mondo. Il suo percorso non è un percorso di solo compagnia nel dolore, non è soltanto un comprimere Dio nella nostra sofferenza e dire io ti sono compagno, ti sono vicino, sono con te, sono compassionevole, sono un Dio di misericordia, perché là dove tu soffri, soffro con te, ma è un Dio di speranza, è un Dio che ti fa vedere che le croci saranno vinte. Ma entriamo in punta di piedi sul Tabor, perché una volta che abbiamo avuto la promessa, una volta che abbiamo fatto la premessa, che ogni nostro dolore sarà mutato in gioia e le nostre lacrime saranno asciugate, vediamo di capire come. Proviamo a camminare in questo tempo, perché il percorso che fanno Giacomo, Giovanni e Pietro è il nostro percorso, è il percorso credente, è il percorso della vita. Abbiamo dei barlumi di luce per noi che abbiamo fede, che ci dicono l'oltre che ci aspetta, il trans che in questo momento sta aspettando la nostra completa realizzazione. Ma nel frattempo abbiamo le croci, abbiamo le difficoltà. Pietro, Giacomo e Giovanni sono alle sue calcagne, arrivano sul monte e mentre Gesù prega si lascia vedere portentoso, luminoso nella sua gloria. Ma badate bene, Luca ci tiene a precisare che mentre quella nuvola di immensa luce li prende, compare al centro lui e Mosè ed Elia. Mosè ed Elia sono la legge e i profeti, sono tutta la Torah, sono tutto l'Antico Testamento, il Primo Testamento, sono la premessa della salvezza. E lui al centro per dire, ma di cosa discorrevano? Seguitemi bene. Pietro, Giacomo e Giovanni, presi dalla visione, non sentono, discorrevano di come il Figlio di Dio, lui, per poter fare quello che ha fatto, cioè nel senso di riuscire a portare luce a tutti, doveva scendere e consumare il martirio sulla croce. Cioè sta parlando di una luce che può arrivare soltanto dopo una croce. Paolo nella seconda lettura ha detto: badate bene, non ci sarà nessuna trasfigurazione se non accettiamo la condizione crocifissa. Pietro, Giacomo e Giovanni sono ai suoi piedi, sono i migliori, è la crema del suo gruppo, sono i suoi amici prediletti. Noi dobbiamo fare qualche volta un discorso di pedagogia di proposta, perché non è che la stessa proposta può essere fatta a tutti, c'è un percorso. Gesù parla alle folle, poi parla ai discepoli, poi parla agli apostoli e poi parla ai tre. Cioè, il percorso credente è fatto anche di una sottile approfondimento, di una scelta progressiva. Ognuno di noi ha una proposta che poi si articola nel tempo e nei tempi personali man mano che uno cresce. La proposta cristiana non è un unico pastone da dare da mangiare a tutti nello stesso modo, si articola per differenze e anche per elezioni, cioè io mi sento eletto, chiamato dalla parola, no? Questo si dovrebbe capire, lo dovremmo capire tutti, che quando noi diciamo essere cristiano di massa, come massa è un fatto positivo, ma riuscire a fare un percorso di conoscenza mi porta più da vicino a gustare. La salvezza è per tutti, la folla non viene esclusa dalla salvezza, ma averne il gusto pieno è un'altra cosa. Cioè riuscire a capirlo progressivamente, entrare in questa intimità, ti dà un'altra forza, li porta con sé. E questi tre, che sono i migliori, si mettono davanti e in Pietro dicono: Signore, com'è bello stare qua. Questa cosa mi fa ricordare l'inizio della creazione, le stesse parole: abbiamo fatto una cosa buona e bella, com'è bello stare qua, facciamo tre tende. Ricordatevi i protagonisti, Giacomo, Giovanni e Pietro, stanno là. E dice Luca, lo sottolinea a chiare lettere, qualcuno lo può dimenticare, e benché avessero sonno, fanno di tutto per rimanere svegli. Quasi se avessero gli stuzzicadenti, se mettono a così perché non vogliono perdere neppure un attimo di quello che stanno vedendo. Perché un Dio che ti porta nella sua luce e che ti apre l'orizzonte positivo della vita è un Dio, mamma mia, quando si mostra così. Ma che ne fai la vita? Fermiamo la vita, fermiamola. Se tu vedessi dinanzi a te tale potenza e tale gloria, ma ti verrebbe proprio dire: ma che me ne importa, diamo un gemma. E la vedi, facciamo tre tende. Poverino Pietro si è fatto anche, come dire, da parte rispetto alla... Facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elì. A noi non ci pensa proprio, faccela sciacqua. Benché avessero sonno, rimasero svegli. Sono gli stessi tre che Gesù si porta con sé nell'orto degli ulivi e chiede a quegli stessi tre, rispetto agli altri che stanno dormendo, di farlo compagnia nel dolore. Gli stessi tre. E dice Gesù a Pietro, Giacomo, Giovanni, che benché avessero sonno sul Tabor, rimasero svegli a tutti i costi, perché non si volevano perdere la scena. Disse loro: fatemi compagnia, vegliate un'ora con me, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. L'ora, quest'ora, è terribile. Pietro, Giacomo e Giovanni si addormentarono, perché è strano che proprio il Vangelo sottolinei questa difficoltà, che è diventata una difficoltà da narrare, che diventa un peccato, il vero grosso peccato del credente, quello di pensare di poter essere sveglio quando bisogna raccontare la gloria di Dio e di addormentarsi quando bisogna raccontare il suo dolore. Che è bello poter raccontare, disegnare, immaginare la potenza del Dio che sconvolge il tempo e che ci dà la promessa futura. Rimanere svegli anche quando il sonno ci prende dinanzi ad una proposta così allettante, ma via. La difficoltà è rimanere svegli con Lui, quando Lui ci dice negli afflitti e nei crocifissi della terra: fatemi compagnia. Una fede delle sole alture e del solo tempo futuro, della luce del domani, è una fede zoppa, è una fede claudicante, una fede che insieme a quel futuro sognato di gloria, di trasfigurazione, non dimentica di essere svegli sugli sfigurati del mondo per raccontare e fare compagnia alla loro sfigurazione. Quella è una fede piena. Non c'è possibilità di nessun Monte Tabor senza essere consapevoli dei crocifissi della terra, senza essere compagni di chi nel dolore non riescono a vedere le luci che noi dobbiamo raccontare. Non c'è possibilità di fare un itinerario sul Tabor se non si ha la forza e il coraggio di restare ai piedi della croce, sul Monte Golgota, sul Calvario. Non è possibile nessuna fede nella resurrezione, diventa menzogna se non passiamo attraverso la condivisione con chi crocifisso dall'ingiustizia del mondo grida da noi di vedere dai nostri occhi, dalla nostra bocca, dalle nostre mani una luce che possa dare loro speranza. Troppo spesso le nostre fedi sono state fedi in un assoluto domani, un assoluto procrastinato, in un regno dei cieli che ha da venire. Troppo poco spesso le nostre fedi si sono incarnate nella carne dolorosa dell'uomo sofferente. Ed è lì che si trova la risposta, se non ci addormentiamo, al significato autentico del messaggio del Maestro. Là dove avete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, ricordate, l'avete fatta a me. C'è un tempo per essere sfigurati, e questo è sicuro, ma se vogliamo essere compagni del suo percorso, dobbiamo scegliere già da oggi di essere nel dolore di chi soffre, nella solitudine di chi sente mancante l'aria della compagnia, nella disperazione di chi non vede più domani. Possiamo noi rimanere svegli mentre il mondo ci sta chiedendo, il mondo sofferente, di non abbandonarli? Possiamo rimanere svegli mentre tutto intorno ci induce a guardare da un'altra parte, insensibili alla domanda di aiuto di chi ci invoca presenza? Il Maestro ci dice: non ti dimenticare di me, io sono qui perché tu mi possa contemplare nella mia gloria, io sono qui perché tu mi possa trovare in colui che soffre.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.